Sì, ci vediamo. Vediamo lo schermo e ci sentiamo.
Benissimo, vedete anche me?
No, vedo solo la condizione dello schermo.
Io pure.
Cioè sì, ti vedo nell'angolino in alto a destra.
Ah, quindi insomma, vabbè, qualche cosa vedete, ecco. Vabbè. Va bene, allora, volevo parlare di voi, di questo problema che abbiamo, problema anche un vantaggio che abbiamo nel nostro paese, perché viviamo in un paese di tradizioni, conosciute un po' tutto il mondo, no? Siamo, capire chi è che non conosce l'Italia, non conosce le cose che riguardano l'Italia. Abbiamo questo privilegio, ma dico anche delle responsabilità, perché non sempre ci conoscono per le cose positive, le cose belle del nostro paese, no? Per le nostre tradizioni, per la nostra cucina, per la nostra cultura. Ci conoscono, ahimè, anche per le cose negative, no? Chi è che non ha sulla bocca Italia quale mafia, quindi non è solo questo, sappiamo benissimo, però insomma è questo che ci caratterizza come paese. E, tra le tradizioni che ci contraddistinguono ci sono anche quelle religiose. Beh, viviamo noi specialmente in una città che è il centro della religiosità, almeno di quella forse più diffusa anche, no? E le tradizioni formano la cultura. Ci sono espressioni che fanno parte del parlare, del discutere, ci sono delle definizioni di parole che non sempre corrispondono a verità. E una di queste è la parola santo. La parola santo che ha diverse connotazioni, diverse derivazioni, no? Santificazione, santità, sua santità, eccetera. Ma stamattina vogliamo aprire la parola nel libro di Prima Pietro che stiamo vedendo insieme, e così stamattina vedremo capitolo primo, questi quattro versi da 13 a 16. Quindi Prima Pietro 1 da 13 a 16, e così dice: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformati per le passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E così ho intitolato questo messaggio Nostra Santità, che riguarda noi. E vedremo solo due punti, ma che avranno dei sottopunti abbastanza articolati. Quindi avremo il primo punto, che è la predisposizione, e il secondo punto è l'azione. Abbiamo iniziato già da qualche settimana a parlare di questa bella lettera, no? Che abbiamo visto essere non indirizzata a una chiesa particolare, ma a un gruppo di chiese che si trovano in quella che oggi definiamo Asia Minore. E queste chiese vivevano una particolare distretta dovuta alla persecuzione iniziata da Roma, che poi si è espansa per tutto l'impero romano dell'epoca. Siamo alla fine del primo secolo d.C. E questa fornire una cosa, ma anche un ammaestramento a quelle chiese, e anche noi oggi ovviamente che viviamo queste situazioni simili. Così la volta scorsa abbiamo visto la prova, la difficoltà, ma anche la meraviglia della salvezza, quello che concerne la salvezza. E quindi ora, una volta salvati, ci domandiamo come dobbiamo procedere. E così parliamo al primo punto, che è quello della predisposizione, e rileggiamo questo verso, il verso 13: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Ed è la parte, una delle parti importanti di questa predisposizione, innanzitutto, è l'intenzione. Ora, il servizio per Dio, l'adorazione, la preghiera, la considerazione per quello che Dio è un atto di volontà, è una decisione, una presa di posizione, ma soprattutto tutto ciò che noi vogliamo essere per noi stessi, per Dio, per la Chiesa, anche quello che vogliamo essere per il mondo. Ok, prevede una predisposizione della mente, oltre che del cuore, perché il cuore è convertito. Ora c'è una predisposizione della mente, della vita, che Dio ci ha dato, come consideriamo la vita, come consideriamo le forze che Dio ci ha dato, la nostra disponibilità. È proprio con questa intenzione che possiamo metterci all'azione. Cioè, se non c'è una intenzione, se c'è una mente predisposta, è inutile che si parte. Per dove andiamo se non ci sono intenzioni? Però la cosa importante da considerare sono i mezzi che abbiamo, i requisiti che dobbiamo avere. E qui Pietro ne evidenzia due in modo particolare. Uno è la sobrietà. Dice state sobri. E quando parliamo di sobrietà ci viene in mente chiaramente la non essere brilli, insomma, non aver bevuto. Sì, chiaramente anche quella, la sobrietà, quindi avere le piene facoltà mentali. Non è di quello spirito, ecco, di quell'alcol di cui abbiamo bisogno. Ma si parla anche di autocontrollo, di lucidità, di fermezza. Quest'ultima è piuttosto importante perché a volte, ahimè, vedo che prendiamo decisioni con una certa superficialità per Dio, proponimenti con leggerezza che poi magari non portiamo a termine, no? Perché succede che facciamo una particolare esperienza, un convegno, un campo, un posto dove ci immergiamo, no? Completamente nella parola di Dio, è bello quello, ci serve, è importante. E qui siamo così gasati, così euforici, poi torniamo nelle nostre chiese con tante buone intenzioni, allora vediamo questa cosa si affloscia. Quindi la fermezza, il proponimento è qualcosa che deve essere maturato, qualcosa che deve essere preso con una certa responsabilità. Così anche la lucidità mentale, che è sinonimo di calma, ha un suo opposto, no? Che è l'agitazione, che è parente stretto dell'ansia. E ahimè, purtroppo, di ansia e preoccupazione le nostre chiese sono piene, siamo presi tutti noi, molto spesso cadiamo in questo problema. È un po' una spina nel fianco dei credenti, diciamocelo. E quando è che si verifica l'ansia, la preoccupazione? Beh, penso molto semplicemente quando la fede viene meno, quando non ci affidiamo più nelle possibilità del nostro Dio, che sono enormi, sono ingenti, no? E quando realizziamo che ci siamo basati troppo sulle nostre possibilità, a volte anche solo sulle nostre possibilità, quindi entriamo nel caos, non sappiamo più cosa fare, perché siamo arrivati a un certo punto in cui abbiamo voluto fare tutto da soli. Allora dobbiamo avere questa piena consapevolezza delle nostre possibilità e soprattutto quello che Dio vuole fare di noi e per noi. E questo che ci dà una reale speranza. Entriamo in un concetto di speranza, no? Tutte le sue connotazioni. E proprio il secondo mezzo è proprio la speranza di cui parla Pietro. E abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Quindi quest'altro mezzo è la speranza. Ma la speranza in cosa? In cosa? Ci sono persone che non conoscono Dio e sono sempre ottimisti, fiduciosi, non tutti, conosciamo gli eterni pessimisti, disastristi, e queste persone pensano che le cose andranno comunque bene, in qualche modo, no? Ancora si vedono in giro, sempre di meno, lenzuoli, no? Sulle strade, su cui, con gli arcobaleni, tutti colorati, no? Su cui è scritto andrà tutto bene. Ora ne vedo solo qualcuno in giro, perché è successo qualcosa, evidentemente, no? Con questo aumento di contagi. Ma quando è stato scritto, quando sono stati scritti questi lenzuoli, questi cartelloni, diciamo, in cosa si è riposta la fiducia? Nei medici? Sì. Nelle istituzioni? Nel buon senso della gente? Quindi l'uomo generalmente è predisposto ad essere positivo, no? A sperare. Non potrà mai andare peggio di così. Chiaro, poi c'è sempre quella piccola fetta dei pessimisti. Però è un proprio atteggiamento che l'uomo tende ad avere. Qualcuno dice era meglio prima, si stava meglio quando si stava peggio, ma lasciamolo un po' a loro questo tipo di considerazioni. Ma qui è espresso chiaramente in cosa sperare. Si parla della rivelazione, della piena rivelazione di Gesù Cristo, no? E sapete cosa vuol dire Apocalisse? Abbiamo parlato ancora stamattina di questo libro. Apocalisse dal greco vuol dire rivelazione. Infatti gli anglofoni l'ultimo libro della Bibbia non lo chiamano Apocalypse, bensì Revelation, rivelazione. Ecco, noi siamo proiettati a quel futuro, a quella massima espressione della grazia, quando ogni velo cadrà, quando tutto sarà chiaro, quando vedremo Gesù faccia a faccia. E appunto lo stiamo vedendo in queste settimane proprio negli studi nelle case. Così, una volta definita la predisposizione, passiamo alla seconda fase, che è quella dell'azione. Rileggiamo questi versi, da 14 a 16. Come figli ubbidienti non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siete santi perché io sono santo. Così vediamo il primo sottopunto, che è quello che è successo prima della santità. E qui essere santi. Qui dice che ora siamo figli ubbidienti. È bella l'espressione, no, di figli ubbidienti, perché esprime una certa paternità, un certo legame intimo, no, tra il figlio e il padre, perché se c'è un figlio c'è anche un padre, un genitore. E c'è stato un tempo passato in cui ognuno di noi, forse questo tempo era quando eravamo ancora bambini, poi è finito quando eravamo ancora bambini, poi siamo diventati figli di Dio. Quindi per alcuni possono essere passati molti anni, che neanche si ricordano più di quando erano dall'altra parte, diciamo. Altri sono passati pochi mesi, forse pochi giorni, non conosco la condizione di ognuno di voi, no? So però che chi è diventato figlio di Dio ha vissuto un prima e un dopo. Pietro parla di ignoranza, riferendosi al prima, no? Ignoranza delle cose di Dio, della reale conoscenza di Dio. Perché se vai qui fuori per le strade, chiede alle persone, specialmente in un paese come il nostro, ti dice chi è Dio, qualcosa te la sa dire. Qualcosa te la sa dire. Ma a noi interessa quella che salva, la reale conoscenza di Dio, quella che fa la differenza. Quindi quello che è vissuto è quello di non aver sperimentato i privilegi del figlio di Dio che solo lui poteva dare. Okay? Per quanto riguarda invece il presente, Pietro definisce i figli come ubbidienti. E sicuramente questa è una prerogativa importante. No? Ubbidiente è colui che impara, ma prima ancora è colui che capisce il bisogno di dover imparare. Ecco, il primo ostacolo molto spesso è proprio quello. Molto spesso la gente ha la consapevolezza, ha la presunzione, credenti parlo, di già aver capito tutto. Allora non va oltre, no? Certe conoscenze. Quindi prima questo bisogno, no? Di imparare, poi di mettere in pratica quelle leggi, quelle regole che sono da rispettare. La tendenza che oggi hanno i figli di Dio, benché convertiti, è quello di, non tutti, grazie a Dio, chi più chi meno, è quello di conformarsi a uno standard che questo mondo impone, vero? Vi ricordate chi ha detto qualcosa del genere per quanto riguarda quello di non conformarsi a questo mondo? Bravi, ci siete arrivati. Infatti, l'Apostolo Paolo ci dice in Romani, capitolo 12, i primi due versi, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi, ecco, a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento affinché conoscete per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. È un brano questo che usiamo, no? Ci va sempre bene, perché è così pieno di significati, di insegnamenti. Paolo qui in questo capitolo veramente prende il punto proprio dei problemi principali dei credenti. Quindi qui vediamo l'aspetto del trasformarsi, del non conformarsi, no? Quindi chiaramente né Pietro né Paolo vuole intendere, no, di non vestirsi alla moda, di non seguire anche certe tendenze che comunque sono sane, comunque che non danno problemi. E guardate qui che, fra virgolette, coincidenza, parlano la stessa cosa, di questo rinnovarsi da menti, di predisporsi a fare la volontà di Dio. È importante la devozione, è importante la fede, certo, ma qui si parla proprio di ragionamento, di mettere in modo il cervello, no? Prima di agire per Dio. Siamo stati creati in un certo modo, Dio questo lo sa. E Dio ha creato il cervello nell'uomo perché funzionasse in un certo modo. Quindi lasciamolo funzionare, facciamolo funzionare per la gloria sua. Così veniamo alla santità. La santità di Dio, innanzitutto. Ma colui, ma come colui che vi ha chiamati è santo, vediamo al versetto 15. Siamo stati chiamati per la grazia di Dio e abbiamo risposto a questa chiamata, no? Ora esaminiamo chi è che ci ha chiamato, colui che è santo. E questa della santità di Dio fa parte della dottrina, della teologia, della deità di Dio, e abbiamo affrontato questo argomento qualche mese fa, no? Forse un anno fa, nella nostra chiesa, no? Vi ricordate quando abbiamo fatto gli studi di teologia? Qui voglio solo ricordare come si è persa nella nostra società questo concetto di santità di Dio, il reale concetto di santità di Dio, specialmente negli ultimi decenni, no? È venuto sempre meno questo rispetto di Dio. Stiamo entrando quasi in un nuovo illuminismo. Dio si mette nelle barzellette, se ne prende gioco sulle riviste. C'è un popolo in particolare che difende coloro che deridono il nostro Dio in modo gratuito, per il solo senso di libertà di pensiero e di parola. Ho sentito recentemente espressioni come libertà di bestemmiare. Mi riferisco alla Francia. Non tutto, ovviamente, non è un problema di tutti i francesi, grazie a Dio. Ed una rivista in modo particolare che viene pubblicata in quel paese. Mi riferisco a Charlie Hebdo. E non parlo di quando hanno pubblicato qualcosa che si riferiva a Maometto, no? Avrei di cielo quello che è successo, no? Ecco subito l'attentato, persone hanno perso la vita, episodicamente tristissimi, ingiustificati ovviamente, ancora più recentemente, no? Di quel professore che è stato ucciso in un modo crudele. Tanto scalpore in tutto il mondo, ovviamente, ovviamente. Ma quando hanno pubblicato una vignetta che rappresentava in un modo volgare la Santa Trinità, una bestemmia, nero su bianco, anzi era pure colorata questa vignetta, pochissimi ne hanno parlato, no? È passata pressoché inosservata. Ora qui chiaramente non voglio fare politica, le decisioni dei vari stati, dei vari paesi, però ecco, portarvi un esempio particolare dello scempio che è stato fatto della santità di Dio, della persona di Dio. Non si ha più timore di Dio. Recentemente ho letto, sono meditato su Levitico, e lì come viene descritto in modo così minuzioso di cosa bisogna fare per Dio, per la santità di Dio, in modo quasi maniacale. Perché? Perché lui sì che è degno di Dio. C'era un timore, quasi una paura, di quanto era questo timore reverenziale per Dio. Un Dio tremendo, questo abbiamo conosciuto. E noi con questo abbiamo a che fare, questo stiamo promulgando a questo mondo che rifiuta sempre di più Dio. Questo Dio che ha voluto farsi uomo, che ha risollevato il genere umano dal fango attraverso un sacrificio costosissimo, sappiamo, per elevarci a figli prediletti. In una parola, a santi, a santi. E sapete cosa vuol dire, no? Tutti sapete cosa vuol dire la parola santo, lo ribadiamo. Santo vuol dire separato, fuori, messo da parte. E così parliamo della nostra santità. Anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto siate santi perché io sono santo. Parliamo della nostra santità. Come dicevo, Dio ci ha chiamati fuori dalla mischia, no? Per essere distaccati da questo mondo, continuare a vivere in questo mondo, ma non facendone più parte. E qui il comandamento è perentorio, quindi non è una esortazione dell'apostolo Pietro. E siamo anche noi santi. Ora è chiara la distinzione tra santo e santi. Allora, di santo per eccellenza ce n'è solo uno ed è Dio. I santi sono tutti credenti, tutti figli di Dio salvati per grazia nelle epoche passate, ora che sono su questo pianeta e quello che sarà nel futuro, per tutte le anime che ancora si convertiranno e che insieme faranno poi il regno di Dio con la risurrezione. Ok? Noi siamo tutti santi, né più né meno per il semplice fatto che abbiamo creduto. Santi quindi ci si diventa per aver risposto alla chiamata di Dio, no? E accettato il nostro Signore Gesù come personale Signore e Salvatore. Chiaro? Punto. Questa è la definizione di santo. Poi però c'è un lungo processo di santificazione in cui dobbiamo comportarci come santi. E qui fa la differenza. Quindi tendere ad essere come Dio. Dobbiamo avere comunque non un obiettivo massimo da raggiungere, che è Dio, che è santo. Quindi imitare il padre, visto che siamo figli, e questi bambini lo sanno molto bene, no? Tendono a imitare i propri genitori nel bene e nel male. Ecco perché qui rinnovo l'attenzione a saperci comportare come genitori sani, dare buon esempio, perché i bambini guardano, sono sempre lì pronti a guardare e ad imitare. Ecco l'importanza di un contesto familiare sano, e per questo affrontiamo anche questi studi, anche nella visione di questo, di capire come dobbiamo comportarci come genitori sani. E non si finisce mai di essere genitori, attenzione, non pensiamo che i nostri figli quando crescano, escono fuori di casa, si sposano, no. Il genitore finché scampi lo sai sempre. Quindi la nostra vita, la nostra conduzione familiare deve essere avere una certa importanza, una certa accuratezza dei nostri figli, giusto? Ecco perché è importante questa concezione di imitare il padre, perché noi abbiamo l'esempio perfetto. Anche Paolo ha parlato di santità, eh? Ok? Abbiamo già visto prima qualcosa di Paolo, e guardate caso, torniamo alle lettere Romani, capitolo 6, versetto 19. Parlo alla maniera degli uomini, a causa della debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestaste ora le vostre membra, prestate, scusate, ora le vostre membra a servizio della giustizia per la santificazione. E qui c'è una messa in evidenza la dedizione che prima avevamo per il peccato, prima di convertirci, e ora quelle stesse membra sono dedite alla santificazione. Prestate le vostre membra per la santificazione. Quindi una conversione di tutto noi stessi. Si parte dal cuore, ma ogni membro di noi stessi, ogni parte di noi stessa deve essere convertita per la santificazione. Il servizio della giustizia, dice qui l'Apostolo. E questo della santità, tornando a Pietro, non è un concetto che è stato introdotto solo qui. Lo dimostra il fatto, no, che nelle nostre traduzioni, verso la fine di questo del versetto 16, c'è una parte in corsivo. Ora, quando avete la parte in corsivo nella vostra Bibbia, generalmente si fa riferimento a un passo dell'Antico Testamento. A volte si fa riferimento anche ai delitti, quindi raramente succede questo. Quindi questo siate santi perché Dio è santo, lo troviamo in un riferimento particolare. Non so se l'avete trovato nella vostra Bibbia, dove vi riporta. Comunque, generalmente è il Levitico, capitolo 11, versetti 44 e 45. Poiché io sono il Signore, il vostro Dio, santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non contaminate le vostre persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano la terra, poiché io sono il Signore che vi ho fatti salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi perché io sono santo. Ora, chiaramente, questa che è iniziata nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, ha una nuova connotazione, perché tutti i credenti sono chiamati a farlo ed è ognuno di noi coinvolto al progetto Chiesa che Gesù sta facendo per noi e che ha inaugurato, almeno ufficialmente, nel giorno della Pentecoste. E quando finirà? L'abbiamo detto stamattina, nelle nozze dell'agnello. Quando sarà finalmente tutto completato per questo progetto e questa sposa sarà degna dell'agnello. ok? Il suo sposo. Lo Spirito Santo è il principale artefice della nostra santificazione. È Dio che mette in noi un sentimento speciale. Leggiamo in Filippesi, capitolo 2, versetto 13, infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. C'è un piano per ognuno di noi e un piano per la sua Chiesa. Poi è chiaro che, come sempre, c'è la nostra parte, c'è quella di assecondare questa volontà di Dio in noi. E ancora leggiamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23, ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Ora, abbiamo parlato della nostra parte. Qual è la nostra parte? Allora, eccoci, chiaramente ci facciamo istruire dalla parola di Dio e leggiamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetti da 1 e 8. Non so se riuscite a leggere tutta l'ultima riga. Così dice, Prima Tessalonicesi 4, da 1 a 8. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate e vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dopo, che vi fa anche dopo il suo Santo Spirito. Scusate, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito, sì. Quindi è una responsabilità di tutti, è un compito a cui non dobbiamo sottrarci, assolutamente. E se pensiamo di non potercela fare da soli, ovviamente, perché sono compiti a volte molto ardui, si tratta di rinunce, di cambiamento di mente, c'è qualcuno che ci aiuta, qualcuno che prega per questo. Sapete chi è? Giovanni 17, 17 a 19. Santificali nella verità. La tua parola è verità, verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Che progetto. Bellissimo. Un cerchio che si chiude e che ci rassicura. Abbiamo bisogno, no? E chi meglio di tu può farlo? La Chiesa Cattolica Romana e anche quella ortodossa, ho letto recentemente, adottano quello che chiamano il processo di canonizzazione, attraverso il quale si aggiudica il titolo di santo ad un uomo o ad una donna che sulla terra sono stati particolarmente meritevoli per alcune azioni, opere, cose che hanno detto. Va bene? Si tratta comunque di una lunga indagine, non viene fatta con superficialità. Ma capite che alla fine il titolo viene conferito da un gruppo di uomini che si riuniscono, valutano, giudicano e mettono il voto. E dopo questa nomina che viene fatta ci sono una serie di conseguenze. Lode, adorazioni, venerazioni, richieste di intercessione verso queste anime defunte alla fine. Come si diventa santi? Beh, l'abbiamo detto, a seguito di una conversione reale, sincera, del cuore. Come si vive da santi? Beh, è un po' più difficile, perché è un po' più complicato, perché siamo, a parte già l'appellativo, no? Noi per primi, per la nostra tradizione radicata, siamo un po' riluttanti a darci questo appellativo, già da noi, figuriamoci andarlo a dire, a dirlo fuori delle nostre chiese, fuori delle nostre case, per strada, dire, oh, io sono santo, come minimo di prendere un nome presuntuoso. Perché? Proprio per quello che ho detto all'inizio, perché purtroppo abbiamo degli stereotipi in Italia, e non solo in Italia, di definizioni di alcune parole che non sono corrette, che non corrispondono a verità, proprio per quello che l'ambiente in cui viviamo. E così, cosa siamo? A questo noi siamo chiamati, però, di fatto. La chiamata, appunto, a essere santificati, a vivere come santi. E cosa stiamo facendo per essere sempre più simili al santo? Pur essendo consapevoli che non riusciamo mai a raggiungere quello standard, lo sappiamo, no? Perché chi dice di essere senza peccato mente a se stesso, quindi voglio dire, ma ci stiamo almeno provando, non è perché non possiamo mai raggiungere quello standard, neanche ci proviamo, dobbiamo continuamente tentare di aggiungere un gradino a questa scala che stiamo sempre di più salendo verso una completa santità che un giorno avremo un cielo, ok? Ora, una cosa è certa, come il resto, tutti gli altri comandamenti e disposizioni che troviamo nella parola di Dio, che se questo ci è stato chiesto, vuol dire che possiamo e dobbiamo farlo, nessuno esclusi. Allora, abbiamo visto quali sono i requisiti, no? I mezzi, la speranza, vivere, quello che Pietro ha voluto elencare. E mi rendo conto che abbiamo a che fare appunto con noi stessi, con le nostre proprie convinzioni, su quello che noi siamo disposti a fare, a rinunciare. A pagare, quando dico pagare dico qualcosa che non paghi con i soldi, però qualcosa a cui devi rinunciare, qualcosa che ti costa, ecco, qualcosa che ti costa. Forse stai aspettando un momento più favorevole per la tua santificazione, no? Magari c'è alcuni impegni, adesso delle cose un attimino da lasciare, aspetta, mo finisco un attimo alcune cose, devo completare e poi penso alla santificazione. No. La santificazione, come ho detto, è iniziata nel momento della conversione e tu giorno dopo giorno devi vedere cosa devi fare passo dopo passo. Non puoi perdere un giorno senza dire che oggi cosa ho fatto per essere sempre più vicino a Dio. Quindi non sprecare il tempo, l'opportunità, no? Sprecando quell'occasione per dare gloria a Dio e aggiungere sempre qualcosa nella tua santificazione. Guardiamo oltre la meta, che ci è stata posta davanti. Torniamo ancora in Romani, capitolo 22. Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Che il Signore ci aiuti con questi propositi. Ripeto, non sono facili. C'è chi prega per noi, Gesù, pregava per i suoi discepoli, ma possiamo attribuire anche noi come destinatari, ognuno di noi, discepoli, discepole, per l'opera sua. Così preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché ancora oggi ci hai chiamati ad essere quanto più simili a te, perché tu ci hai salvati con un grande prezzo. E noi, Signore, siamo così riluttanti a spendere per noi stessi, per la nostra santificazione. E aiutaci a farlo, abbiamo i mezzi, abbiamo te che ci accompagni giorno per giorno in questo processo di santificazione. Grazie Signore per questa parola stamattina che ci incoraggia, anche ci esorta e ci dà un privilegio di essere figli tuoi, che non siamo abbandonati a noi stessi. Così grazie Signore perché ci vuoi accompagnare giorno per giorno fino alla meta, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Oh, no.